Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Questo è un podcast di SBS Italian e siete in compagnia di Domenico Gentile.
Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
Non so proprio da dove cominciare, Guido Canale.
Ok, cominciamo allora dal giorno che sono arrivato in Australia. Come va?
Infatti, sarebbe... iniziamo proprio da lì e sarà okay. Una bella, lunga chiacchierata, ma immagino molto interessante. Avanti, okay. Partiamo.
Ok, grazie Domenico. Il mio nome è Guido Canale, vivo a Brisbane dal 1952. Cioè, no, mi correggo? Da Brisbane dal 1961.
Ma iniziamo da dove proviene Guido okay. Canale, da quale città e okay. come è arrivato in Australia?
Ok, nel 1952 frequentavo le scuole di avviamento professionale, tipo commerciale, ragioneria, a Cassino. Il mio paese è veramente Cervaro, provincia di Frosinone, 7 km da Cassino, dove io frequentavo le mie scuole. Sempre in quell'anno decisi di emigrare in Australia. Partì da Napoli.
E come mai?
Prego?
Come mai?
Come mai? Non so, la mentalità dei giovani. Io lasciai di studiare perché amici venivano in Australia, allora sì, ci vado anch'io. E così, sempre in quell'anno, ho deciso di emigrare in Australia, nel 1952. Partì da Napoli il 3 giugno e arrivai in Australia il 9 luglio.
Un viaggio abbastanza veloce.
36 giorni. È un po' differente di oggi, vero Domenico?
Infatti, sì, sì. Per un agente di viaggio immagino che...
sì, vero. Sbarcato a Melbourne con la nave Hellenic Prince, una nave di 9.000 tonnellate, una nave da guerra convertita in nave passeggeri per noi poveri migranti, con 700 emigranti a bordo. Sbarcato a Melbourne, allora poi fui trasferito al campo di Boneghilla, una delle famose vittime. Dopo 15 giorni fui fortunato perché fui mandato a lavorare nel campo di aviazione militare RAF di Uranquindi, vicino Wagga Wagga. Dopo 60 giorni fui licenziato per dare la possibilità di lavorare ad altri immigrati a Boneghilla, che era gente che aspettava lì da mesi per il lavoro. Io invece di tornare al campo di Boneghilla andai insieme ad altri 6 amici a tagliare le canne da zucchero a Ingham e Innisfail, dove continuai a lavorare per 3 anni.
Sì, molti giovani australiani che ci stanno ascoltando sentono probabilmente menzionare questo nome di tanto in tanto, ma non capiscono il significato probabilmente storico. Ecco, cos'era il campo di Boneghilla? Ce lo puoi descrivere?
Sì,
te lo ricordi ancora?
Il campo di Boneghilla era un campo di concentramento durante l'ultima guerra, dove venivano internati tanti italiani e tanti altri emigranti dei vari paesi europei che stessero in Australia, e perché le condizioni politiche di quei tempi tanti italiani venivano internati. E Boneghilla era uno di questi campi. Finita la guerra e l'Australia aveva bisogno di emigranti, il campo di Boneghilla fu usato per ospitare questi nuovi emigranti, nuovi australiani per l'Australia, dove erano migliaia di emigranti alloggiati nel campo di Boneghilla in attesa di essere collocati al lavoro. Perché maggior parte di questi emigranti, Domenico, erano emigranti assistiti dal governo australiano, in particolare con la contribuzione di quello italiano, ma quello australiano, perché il governo australiano garantiva che dopo 15 giorni di arrivo in Australia ci mandava a lavorare. Invece trascorsero mesi e mesi, io fui fortunato dopo 15 giorni, ma tanti emigranti erano lì da mesi, mesi e mesi. Infatti due italiani, emigranti italiani, si impiccarono nel campo di Bonegilla per la disperazione, perché questa gente era lì da mesi, mesi e mesi, avevano impegni finanziari in Italia senza lavoro, non avevano lavoro. Quindi Bonegilla è un campo di, non voglio dire concentramento durante la guerra, ma un campo di smistamento dell'emigrazione assistita al dopoguerra.
Sì, hai raccontato appunto la storia di questi due italiani.
Sì,
ci sono
sì.
Storie molto drammatiche, soprattutto sì, anche per le donne che venivano e che vivevano in questo campo, e poi venivano famiglie anche con i bambini.
Sì, sì, tanti, tanti, sì, è vero. Ora il campo di Bonegino è stato smantellato ed è campo militare. Comunque hanno conservato il simbolo del campo di Bonegilla, conservando il blocco 19. Blocco 19 era uno dei tanti, delle tante baracche durante il periodo dell'emigrazione, dove vivevano tanti emigranti. Allora adesso l'hanno riabilitato nel campo militare, ma hanno conservato come simbolo storico di questo cosiddetto Block 19, è una baracca dove conserva ancora segni dell'emigrazione assistita italiana, in particolare verso l'Australia, con le brande, la cucina, le mense, eccetera, eccetera. Se uno va a Bonegilla, visita il Block 19 e lì vede come viveva l'emigrante italiano dopo guerra.
E quindi Guido Canale trascorre 15 giorni, poi va a lavorare per la Royal Australian Air Force, e lì il lavoro termina perché deve essere dato ad altre persone, e quindi c'è questo cammino verso un'altra esperienza fatta da migliaia di italiani, quella del tagliare la canna nel nord del Queensland.
Sì.
Ecco, allora partiamo e vediamo questi sei amici che cosa fanno e che cosa combinano.
Ok, dopo 60 giorni di lavoro nel campo del RAAF, il campo militare di Uran Quinti vicino Wagga Wagga, ci dissero di andare via perché dovevano accontentare altri emigranti. Allora noi leggemmo, io lessi sul giornale, sulla fiamma, che a Ingham, a North Queensland, c'era lavoro ma mancavano lavoratori. Io ed altri sei amici ci mettiamo sul treno e andiamo a Ingham, e lì ci rivolgiamo al viceconsole, allora il dottor Lally, il quale ci assistì a trovare un contratto di lavoro a tagliare canna a Long Pocket, vicino Ingham. Finito l'anno, del 52, andammo a Innisfail, dove sempre assieme a sette persone, le stesse persone, meno uno che morì in un incidente stradale, restammo insieme a tagliare canna da zucchero per 3 anni. E lì incominciò la nostra avventura in Australia.
Descrivici una giornata di lavoro di un tagliatore di canna.
Ok, sì, Innisfail, Ingham, sono 1700-1800 chilometri a nord di Brisbane, in mezzo alle foreste, in mezzo alle campagne di canna da zucchero, boschi, eccetera, eccetera. Sì, il lavoro di un tagliacanna era quello, al mattino di alzarsi presto, tagliare 12-14 tonnellate di canna al giorno, l'indomani mattina caricarle su carrelli, veniva il trenino del mulino e il trasportava al mulino, e quello era il lavoro continuo ogni giorno. Nel pomeriggio si tagliava la canna, l'indomani mattina si caricava su carrelli. Finito di caricare si continuava a tagliare, quella un lavoro continuo. Si tagliava 10, 12, 14 tonnellate di canna da zucchero al giorno. Tagliare e caricare. Noi eravamo, la mia squadra, la gang, era una squadra di la più rinomata del mulino di Gondi, perché noi lavoravamo, eravamo giovani, 18, 19, 20 anni, avevamo entusiasmo, avevamo volontà di lavorare. Domenico, devo dire questo, che io in 63 anni d'Australia non ho mai percepito un centesimo dal governo australiano in via di, dal Centrelink, come disoccupazione, mai un centesimo. Ho sempre trovato lavoro, maggior parte nelle canne da zucchero. Se non si tagliava canna, si chiedeva al farmista se aveva del lavoro, e il farmista vedeva che noi eravamo così entusiasmati di lavorare e ci faceva lavorare, piantando le canna oppure zappare o fare dei lavori in giro in attesa della nuova stagione, perché la stagione della canna da zucchero va da giugno fino a novembre-dicembre.
Però lo stipendio o la paga, però la paga doveva essere abbastanza buona, perché
si guadagnava benissimo se lavoravi duro. Noi guadagnavamo bene, perché noi a quei tempi, sto parlando di 53-54, 10-15 sterline al giorno, quando la paga era di 6-7-8 sterline a quei tempi, alla settimana. Sì, era rewarding, era molto soddisfacente, quindi ecco perché noi eravamo entusiasmati a lavorare duro, perché ci piacevano i soldi, ci piacevano le sterline.
E vi piaceva, immagino, anche godervi la vita. Ecco, cosa facevi da giovane ad Innisfail?
Cosa facevo? Guardando le ragazze giovani. E a noi non ci volevano, perché eravamo noi australiani. Le mamme dicevano alle figlie: non parlate con gli emigranti, se vi dicono qualche cosa chiamate subito la polizia. E infatti, Domenico, era così, proprio così. Però col passare del tempo i nostri amici australiani hanno realizzato che non eravamo delle cattive persone. E quindi piano piano adesso sono integrati con i nostri figli.
Certo.
Quindi siamo tutti uguali, ci vogliono bene, ci rispettano e noi rispettiamo loro, quindi ormai facciamo una parte integrale della comunità.
Quindi qui troviamo un Guido Canale in quel periodo che certamente ha risparmiato qualche soldo e comincia il suo cammino verso sud, verso Brisbane.
No, addirittura io dopo 3 anni che ho tagliato canna, decisi di comprare un negozio di igiene alimentari. Conobbi mia moglie, Vera, torna bene, e dopo 6 mesi ci sposammo. Quindi questo parlando del 1956-57. Quindi dopo 6 mesi ci sposammo. Dopo 3 anni vendemmo il negozio di igiene alimentari e comprammo un hotel, il Morillion Hotel. Quindi poi nel 60-61 ci trasferimmo a Brisbane, dove acquistai un'agenzia di viaggi e ottenne la licenza di Real Estate Agent, e dal 1961 praticamente conduco l'attività di Real Estate Agent, che sono trascorsi 53 anni, Travel Agent, che sono trascorsi 53 anni, Tax Agent, che sono trascorsi 37 anni e siamo qui ancora.
Infatti l'agenzia è ancora una delle più attive e più famose di Brisbane.
Devo dire questo, Domenico, la canale, io ho cambiato 3 nomi, dalla Itallines Travel, la Valley World Travel, forse tu ricordi, e la Canale Travel Service. Canale Travel Service è l'unica agenzia italiana in Queensland, devo dire, privately owned, cioè è indipendente, che non fa parte di, adesso ci siamo associati con la Jet Set, però sì, è l'unica accreditata con licenza che ancora continua dopo 53 anni di servizio alla comunità, non soltanto italiana ma anche con gli amici australiani o con le altre comunità. Siamo ancora qui.
E dopo aver ricevuto tanto dalla comunità australiana, Guido Canale decide anche di restituire molto con il lavoro sociale. Ecco, com'è iniziata questa attività che ti ha legato a diverse organizzazioni italiane e poi soprattutto al COASIT?
Well, sai, quando pratico il zoppo impara a zoppicare, si dice, vero Domenico? Certamente facendo parte della comunità italiana, cioè coinvolto, venuto a Brisbane da Innisfail, per esempio, nel 61, io mi ricordo il presidente dell'associazione calcio azzurri, allora il signor Felice Brusasco, suo figlio Ian Brusasco, è molto famoso qui a Brisbane, farmacista, mi prelevarono e mi disse: tu devi far parte del sodalizio azzurro. E
di questo sì, parleremo fra un attimo, perché è una esperienza molto lunga ed anche molto interessante, perché è legata ovviamente alla storia del calcio australiano. E quindi sì, volevo soffermarmi per un attimo alla comunità italiana, poi parleremo di calcio a lungo perché avremo molto da dire lì.
Ok, fui invitato a far parte del COASIT, allora, dove io sono rimasto al servizio del COASIT, sino al comitato direttivo del COASIT per 27 anni. Poi certamente coinvolti con un'altra associazione caritevole, che sono coinvolto nel travel, sino, quindi vieni automaticamente coinvolto con tutte le associazioni italiane, i toscani, i lucani, i siciliani, i calabresi, quindi allora queste associazioni poi normalmente venivano, si servivano da noi, a volte avevano delle funzioni, delle attività e chiedevano un sostegno di premi per le loro attività sociali, fundraising come si vuol dire, quindi uno automaticamente viene coinvolto, insomma essendo coinvolto ti chiedono degli aiuti e tu non puoi dire no, e quindi anche perché io vedevo che le loro attività erano attività per raccogliere fondi, per aiutare i bisognosi e poi anche per altre attività sociali dove avevano un luogo di svago, eccetera, eccetera. Quindi ecco, siamo rimasti coinvolti nelle associazioni italiane, quando chiedono sempre, ancora chiedono dei piccoli aiuti, il cosiddetto, per cosiddetto lotterie, eccetera, eccetera. Certo. Quindi ti viene coinvolto. Io mi ricordo quello più grande dopo il terremoto lì in Abruzzo, presidente dell'Abruzzo Club mi dice: Guido, cosa dobbiamo fare? E dissi io: cosa vuoi fare? Dobbiamo raccogliere soldi per i terremotati. Allora noi, io dissi così: bene, allora mettiamo, io donai tre viaggi per l'Italia che lo usarono come lotteria, e una sera abbiamo raccolto $18,000 per i terremotati. Quindi sono piccole cose, ma sono cose a piccola contribuzione che rendono, che mi hanno reso felice, Domenico.
Certo, come immagino, grande soddisfazione in questi 27 anni al COASIT, del quale poi sei anche diventato direttore.
Sì, Domenico, il COASIT è diventato un ente veramente che aiuta i nostri connazionali al massimo. L'attività del COASIT in Queensland, con dovuto rispetto a quelle New South Wales e la Victoria, è grande perché la comunità italiana è invecchiato, mi riferisco alla prima e seconda generazione, alla prima in particolare, e ha bisogno di aiuto, e COASIT rende questo aiuto necessario ai nostri carissimi connazionali di una certa età.
Anche perché sono cambiate molte cose, la vita è completamente diversa rispetto a 27 anni fa.
A quei tempi, Domenico, il governo italiano assisteva il COASIT al massimo, oggi l'aiuto del governo, la contribuzione del governo italiano al COASIT è molto molto minimizzata, quindi, ma tutti sappiamo il perché.
Oggi molti giovani di seconda generazione, anche di terza generazione, molto attivi della comunità italiana in Queensland, parlano l'italiano grazie al COSIT, e di questo a volte ci si dimentica oppure uno non ci pensa, ma le attività per l'insegnamento dell'italiano all'inizio di questi 27 anni erano molto intense.
Molto intensi, sì, non è come oggi. Tanti australiani vogliono imparare l'italiano, ma i nostri figli si precipitano, a dire la verità, a partecipare a queste classi che il COSIT organizza tutti i giorni nei vari centri di Brisbane. No, il COSIT fa un lavoro enorme.
E veniamo ora al calcio, mio caro Guido Canale. Questa è una delle esperienze meno raccontate, se vogliamo, della storia del calcio, perché quando si parla di calcio si pensa al New South Wales principalmente, quando in realtà il Queensland è stato molto, ma molto attivo nella promozione di questo sport in Australia. Vediamo ora come Guido Canale entra a far parte del mondo del calcio, del quale diventerà uno dei grandi attori.
Ripeto, dicevo prima che quando mi sono trasferito a Brisbane nel 1961, il signor Felice Brusasco, non so chi lo disse, ma mi venne a trovare e mi dice: tu Guido devi far parte del comitato dell'Associazione Sportiva Azzurri Calcio. E non solo, conoscendo un po' di numeri, mi disse: tu sei il nuovo tesoriere della nostra associazione. Dopo due anni ero segretario, dopo un anno ancora due ero presidente, dopo sono rimasto per 15-20 anni presidente.
Di che periodo parliamo qui? Che anno?
Stiamo parlando al 61-62.
Diciamo che poi è iniziato questo periodo di formazione della squadra, gli Azzurri, famosissima squadra di Brisbane, che poi è diventata la squadra più forte d'Australia. Ecco, ci puoi raccontare come siete arrivati da questo periodo in cui avete fondato questa associazione calcistica e siete poi arrivati a conquistare i titoli?
Ok, l'associazione Azzurri, formata nel 1952 da un gruppo di bravi fanatici, chiamiamoli così, amanti del calcio, di emigranti. Quindi negli anni 62-63 l'emigrazione italiana in Queensland, in Brisbane in particolare, gli italiani di Brisbane in particolare, amanti del calcio, volevano una squadra che vincesse tutto. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo comperato fuori i migliori giocatori di calcio dalla zona di Ipswich, dove Ipswich aveva, cioè, maggior parte dei migliori giocatori d'Australia che rappresentarono i giochi olimpici nel 1956 a Melbourne. Noi siamo andati e abbiamo prelevato i migliori giocatori. E quindi da allora la squadra Azzurri è diventata una forte squadra. Si vincevano campionati su campionati, coppe su coppe, la famosa Ampol Cup. Insomma, era una battaglia poi con i greci, Hellenic e gli Azzurri. Quindi gli Azzurri erano come l'olio, era sempre un pochettino sopra, perché la comunità italiana ci aiutava a raccogliere i necessari soldi per pagare questi giocatori, perché noi li prelevavamo, però volevano essere pagati. Ipswich, certo, non poteva pagarli, noi li pagavamo, gli italiani pagavano e quindi la squadra. Quindi fino al 1977-78, quando ne fu l'idea di formare questo campionato, cioè questo National League, un campionato nazionale, e gli Azzurri, o Brisbane City, poi cambiato il nome a Brisbane City, Olandia o Lions, gli olandesi, due squadre partecipavano a questa lega nazionale, si chiama la Phillips League. Come ho detto prima, Domenico, noi fummo la prima squadra a vincere le due coppe, i due campionati della National Soccer League del 78-79, erano le canzoni di soddisfazione. Poi abbiamo continuato per un po' di tempo e io dopo 15-20 anni come presidente, come dirigente...
Qui vorrei fare una parentesi perché hai menzionato il 1978 anche perché questo è un anno molto importante perché oltre alle soddisfazioni calcistiche è arrivata anche la British Empire Medal proprio per servizi allo sport e alla comunità italiana.
Sì, Domenico, è vero, il consolato d'Italia allora, il reggente consolare d'Italia, il signor Loris Balestrieri, lui era un molto, molto, molto tifoso della squadra azzurri, vedendomi che ero molto attivo, vedendomi che facevo del mio meglio, vedendomi che io per raccogliere i fondi organizzavo delle attività a casa mia dove partecipavano 400-500 persone con barbecues per raccogliere fondi. Il signor Balestrieri vedeva che allora lui, loro, nel loro wisdom, decisero di nominarmi a cavaliere. Cioè, per me fu un grande piacere quel riconoscimento. Due anni dopo, o tre anni dopo, le autorità della Queensland Soccer Federation decisero anche loro di nominarmi per il secondo riconoscimento con la BEM, la British Empire Medal. Mm-hmm. Dopodiché, un paio d'anni dopo, sai, stanco, presidente della Queen Soccer Federation mi disse: no, so che tu sei stanco, però non sei stanco per venire a darci una mano, e mi invitarono a far parte al direttivo on the board of the Queensland Soccer Federation, dove sono stato lì al mese di marzo scorso, marzo l'anno scorso, nel Football Queensland come direttore.
Sì, infatti, direttore.
25 anni via in tutto.
Ecco, in questo periodo ci puoi raccontare qualche aneddoto di come voi del Queensland influenzavate il calcio australiano? Ecco, raccontaci qualche cosa.
Domenico, è una domanda bella e soddisfacente anche, perché come detto prima gli azzurri avevano una bellissima squadra dove partecipavano i migliori giocatori a quei tempi d'Australia.
Parliamo ora un po' della vita privata, perché nel parlare della vita di una persona, Guido Canali, bisogna parlare anche un po' della vita privata. Abbiamo menzionato un nome molto importante nella vita di Guido Canali, che è Vera Tornabene, sposata nel 1956. È stata una unione straordinariamente felice la vostra?
Abbiamo celebrato, mia moglie e... abbiamo celebrato i 50 anni di matrimonio nel mese di febbraio, 27 febbraio, il 24 agosto 2007 è morta di leucemia, mi ha lasciato solo, Domenico, sento la sua mancanza, perché quando una persona ha trascorso 50 anni assieme ad un'altra persona non è facile dimenticarla, e io mi manca molto, ma in ogni modo... con la mancanza di mia moglie io sono fortunato che ho mio figlio qui in agenzia, dove io vengo ogni mattina, ancora la mia età, a 80 anni, Domenico, e non mi vergogno di dirlo, vengo in ufficio alle 7 di mattino per incontrare i miei amici. I miei amici, Domenico, sono i miei clienti. I miei clienti non sono più clienti, sono amici dopo 53 anni. Prendiamo il nostro caffè, ci raccontiamo, parliamo di calcio, parliamo di sesso, parliamo di tante cose. Questo è la nostra vita attualmente. Viaggio molto, organizzo tante gite per i miei clienti, per i nostri clienti, io li accompagno. L'anno scorso ne ho accompagnato tre gruppi in Europa, a maggio tornerò ancora, agosto tornerò ancora e a novembre andrò in Inghilterra, perché ogni anno per 25 anni, Domenico, Io ho un gruppo di sotto quindicenni, giocatori di calcio. Ogni anno io conduco in Inghilterra dai 40 ai 60 giovani di 15 anni, dove trascorrono 2 settimane in Inghilterra, nelle accademie sportive di Manchester United, Celtic, Liverpool e Chelsea e Arsenal. 2 settimane ogni anno per 25 anni, Domenico, organizzo questo gruppo. Per me è diventato un piccolo, è un idolo, è un, per me sono gli under 15. Noi sponsorizziamo Football Brisbane, per esempio, dove partecipano 76 clubs. Per me i giovani sono giovani, perché è il futuro del calcio australiano di domani.
Quali sono i nomi che sono nati da questa iniziativa, i grandi nomi del calcio australiano di oggi?
In Queensland, ti dico la verità, c'è Todd, c'è Colavitti, ne sono tanti che si sono fatto strada qui nelle competizioni locali, più che altro, perché questi giovani vengono da tutta qualsiasi parte, quindi non è soltanto di Brisbane. Questi giovani vengono invitati dalla Queensland Football e vengono da qualsiasi angolo dello Stato, vengono da Mandaisa, vengono da Cairns, Rockhampton, dappertutto. Certamente anche vanno 2 settimane che vanno in Inghilterra, non possono diventare stelle in 2 settimane, però imparano, vedono cose di persona, cose che vedono in televisione e sono contenti. È una gita di un tour di lifetime, come devo dire.
È una iniziativa importante che sta andando avanti da diversi anni.
Sì, sono 25 anni, sì, Domenico, va avanti e continua ad andare avanti. Infatti oggi proprio sono andati 3.500 inviti fuori per la fine di quest'anno.
Ecco, a partire dal 1952, quando da Frosinone Guido Canale parte per questa sua incredibile avventura in Australia, ad oggi, quando ha 80 anni, ancora alle 7 del mattino va al lavoro. Qual è così?
È un dono di Gesù Cristo che mi ha dato tanta salute.
Ecco, qual è?
Che mi fa star bene.
Qual è forse il ricordo? Di tanto in tanto pensi a qualche cosa della tua vita. Qual è quello che ti torna in mente più spesso?
Domenico, penso quando avevo 18 anni, quando sono arrivato in Australia. Penso quando sono andato a Ingham a tagliare canna. La settimana dopo, di settembre, non mi ricordo se era il 15 o il 20 settembre, parto dalla baracca per andare a prendere il pullman, ero a Long Pocket, su 20 o 30 km da Ingham. Attendevo che arrivasse il pullman, sono andato al negozio di igiene alimentare, ho comprato un scatolo di carne, un tinny corned beef, l'ho aperto e la stavo mangiando. Presto di mattina, un sabato mattina, sento uno struscio che mi viene sulla testa, mi giro, era un serpente almeno di 2 metri lungo, butto la scatola di carne e non so, forse andai per 1 chilometro lontano correndo come un pazzo, non lo dimentico mai, Domenico, quella fu la mia esperienza che non dimentico mai, sì è vero, però vendete tutto questo. Durante i lavori nelle canne da zucchero, gente diceva i serpenti qua là. Sì, i serpenti si incontravano tutto bruciati, perché la canna da zucchero si bruciava prima di tagliarla. Quindi questi animalucci, chiamiamoli così, morivano, si bruciavano, scappavano via. Non c'erano a volte quando si caricava la canna, Domenico, al mattino, era bagnato, c'era qualche piccolo serpente che era avvolto, che dormiva, noi la mettavamo sulle spalle, sto serpente veniva, si avvolgeva al nostro collo, però niente di grave, erano bravi.
Quante avventure da
raccontare. No, è importante cioè ricordare queste cose. Ma è che se era gioventù, Domenico, quando sei giovane hai tanta energia, sai, non adesso certamente dopo 60 anni, più anni, non abbiamo più l'entusiasmo e l'energia di una volta, però ancora stiamo bene di salute, spero di continuare.
Che cosa ha significato nella vita di Guido Canale l'aver fatto poi anche una fortuna economica?
Non voglio dire una grossa fortuna, però posso comprarmi una bottiglia di latte ogni mattina. Non so, Domenico, forse il lavorare duro, lavorare, risparmiare qualche dollaro, spenderlo quando e dove era necessario. Però devo dire questo, Domenico, che io ho sempre lavorato. Io ho cercato il lavoro, sempre, l'ho sempre trovato. Io non ho aspettato che il lavoro andava in cerca a me, io l'ho cercato il lavoro. Come ti ho detto prima, non ho mai preso, in 63 anni d'Australia, 62 quanti sono, non ho mai ottenuto un centesimo di Social Security da nessun posto. No. No, io sono stato fortunato di aver trovato una brava compagna, il lavoro sia nel real estate sia nel travel ci ha dato soddisfazione.
Ti ringrazio Guido, è stato un piacere parlarti, sentirti e condividere con te, come ho detto appunto, la tua vita, i tuoi ricordi, i momenti belli, i momenti brutti.
Grazie Domenico, ciao Domenico, grazie ciao. A te assai, ciao.
Grazie, ciao. Ciao.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.